Buonasera a tutti, considerando la situazione di emergenza, c'è una trifila per tutti i malati, per tutti i contagiati, di chi è Gattolico ci faccia uscire presto da questa tragedia. Acheno, Israele, parlo in Israele, a nessuno in המקום ברחמה ירחמם ביחון אותם ואותנו בעבור שפוע גדול ביושיהם ביושיהנו ביוציהם ביוציהנו מצרה לבחה ומאפלה לרפי גיוב בנומה אמן. Oggi ci concentriamo su alcuni passaggi della parasha di Lech Lecha. Col capitolo 12 di Bereshit inizia, diremmo, la storia ebraica. Inizia il percorso, il grande progetto di Abramo, che inizia con una chiamata, un imperativo, con un verbo che è appunto Lech Lecha. È come se tutto il progetto di Abramo andasse da un Lech Lecha a un altro Lech Lecha. La chiamata di Dio ad Abramo inizia con l'imperativo di lasciare la sua terra, la sua patria, la casa di suo padre, e finisce con la più grande delle prove, con un altro Lech Lecha, che leggeremo la prossima settimana, vai verso la terra di Moria a sacrificare tuo figlio. È come se il biglietto da visita di Abramo fosse questo verbo, questa parola, che indica un movimento, che indica un cammino. Cioè l'ebreo è colui che deve sempre camminare, stare dentro alla halakha. Un ebreo che sta fermo e che non si muove, non resta fermo, ma è come se facesse due passi indietro. Non possiamo permetterci mai di stare fermi, bisogna sempre camminare. E questa parola, che dà appunto anche il nome a quella che è la vita ebraica, la halakha, che non è solo un sistema legislativo, un sistema giuridico, ma è il nostro modo di procedere nel mondo, il nostro modo di camminare, di andare avanti, di progettare. È stato detto molto spesso che la Ferrara potrebbe significare anche, in modo un po' estremo, vai verso di te. Cioè, se tu vuoi realizzarti, se tu vuoi sviluppare un tuo progetto, devi andare dentro te stesso. Cioè, a volte i nostri passi, il nostro cammino è troppo condizionato da quello che pensano gli altri di noi. Noi dobbiamo innanzitutto andare dentro a noi stessi, e per far questo molto spesso bisogna lasciare la nostra terra, la nostra patria, la casa genitoriale. Vedete che qui nel primo verso della nostra parasha, questi luoghi da cui bisogna muoversi, bisogna andare via, sono messi in una sequenza assolutamente opposta, contraria a quello che è un movimento logistico, logico. Cioè, se io devo andare in Israele, devo uscire dalla mia casa in via Tal dei Tali, devo uscire dalla mia città, da Roma, devo uscire dalla mia patria, l'Italia. Qui invece la Torah che dice, esci dall'Italia, esci da Roma, esci dal luogo dove tu abiti. È al contrario, allora è come se il viaggio, è come se lo sforzo progettuale indicasse un abbandono progressivo in cui c'è una fatica psicologica. Non è la geografia, non è la logistica qui che ci interessa. È molto difficile lasciare l'Italia, è più difficile lasciare la propria città. È difficilissimo lasciare la casa, l'intimità, la casa genitoriale. E molto spesso i percorsi autentici sono verso una direzione ignota. Non possiamo afferrare tutto. Ci piacerebbe sapere tutto. Dove ci porti? Dove andiamo? Qual è la meta? Qual è la destinazione? Non lo sappiamo. Dio dice, verso la terra che io ti mostrerò. A volte, in alcuni progetti, in alcuni percorsi, bisogna innanzitutto affidarsi a Dio benedetto, bisogna tuffarsi, bisogna rischiare in proprio, bisogna sporcarsi la zampetta. Non sempre possiamo raggiungere la meta che ci siamo prefissati. Tutti vogliamo un po' raggiungere l'America, a volte arriviamo fino a Gibilterra. E forse questo è il nostro destino, forse il nostro, quello che il Cattolico Papu ci ha destinato, è di arrivare fino a un certo punto. Ma l'importante è muoversi, è iniziare il percorso. Allora qui Abramo si muove, si dirige, e vediamo che al verso 5, per realizzare questo percorso, Abramo prese sua moglie, Sarai, e Lot, il figlio di suo fratello, tutti i beni che avevano acquisito e le pensioni a Asub e Haran, che avevano fatto in Haran, e sono usciti per andare verso la terra di Canaan, finché giungono nella terra di Canaan. Questo progetto di Abramo è fatto in sodalizio con una compagna. Baikar non significa io Abramo la afferrò, la prese. La chicha è lo stesso verso, è lo stesso verbo con cui la Torah usa l'atto matrimoniale, chicah ishisha. Quando un uomo prenderà in moglie una donna, cioè è l'acquisizione in senso di condivisione, di coinvolgimento. L'ha in qualche modo coinvolta in questo suo progetto di vita. In questo stesso progetto Abramo coinvolge Lot. Lot è il figlio di suo fratello. Il fratello Aran. Abramo ha due fratelli, sono i figli di Terah. Abramo Nahor, che è il padre di Betuel, quindi il nonno di Rivka, quella che sarà la moglie di Yitzhak, e il terzo fratello è Arian. Quando Nimrod, il governatore, l'ideatore della Torre di Babele, butta Abramo dentro la fornace di fuoco, la stessa dove cuoce i mattoni per costruire quella torre di idolatria, e vuole buttarci anche Aran, il fratello di Abramo. Mentre Abram non si piega a Nimrod e rischia la vita, Aran induccia, vuole sapere, vuole vedere prima come si mette, vuole vedere chi sarà il vincitore tra Nimrod e Abram. E questa strategia non paga. Ci sono delle situazioni in cui bisogna schierarsi. L'opportunismo nelle persecuzioni, nelle zarotte che colpiscono il popolo ebraico, non pagano. Aran muore nella fornace di Nimrod. Però Abramo prende il figlio di Aran, Lot, lo porta con sé, ma anche Sarà è figlia di Aran. Quindi anche Sarà, moglie di Abramo, e anche sua nipote, ancora è legittimo sposare una figlia del proprio fratello. Prendono tutti gli averi che hanno, e poi tutte queste persone che hanno fatto a Haran. Cosa vuol dire fare delle persone? È un verbo un po' strano. Rashi ce lo spiega. Cosa ci dice Rashi in questo verso? Vediamolo, questo Rashi, perché è molto importante. Al 5, Ashera Superharan, Shirnizum, Tahat Kamfea Shechina, che Abramo ha fatto entrare, che hanno fatto entrare sotto le ali della divina provvidenza. Avram, Megayet Anashim, Besara, Megayet Anashim, Abramo converte gli uomini e sarà converte le donne. Che vuol dire in questo contesto convertirsi? Sì, è vero, secondo il Midrash i patriarchi osservavano già tutte le mitzvot, anche se non c'è stato ancora il Matan Torah. Però Rashi ci dice che qui questo consiste il portare una persona verso il progetto monoteistico, cioè in qualche modo un progetto anti-idolatico, né riconoscere che esiste un unico Dio. Allora Rashi che cosa aggiunge? Che la Torah indica questa espressione con il fare qualcuno che il asaum. Vuol dire che quando si è educatori, quando si è maestri di qualcuno, per noi ebrei essere un maestro di Torah non significa un precettore di nozioni o di accademia culturale, ma significa farlo, plasmarlo, generarlo. Allora capite che quando i maestri del Talmud ci dicono se mettono in prigione i tuoi genitori o il tuo maestro, prima devi riscattare il maestro e poi i tuoi genitori. Ovviamente, detta così, sembra un paradosso che non sta in piedi. Ma nell'ottica della Torah, il maestro è più di un genitore, perché I genitori ti portano in questo mondo, i maestri ti fanno vivere in questo mondo e nello la mappa e ti generano e ti danno un equipaggiamento per vivere il mondo futuro. Questo è il maestro. Maestro è colui che plasma, che ti fa. Ora, qui sorge spontanea una grande domanda. Ha detto che un rapporto di un maestro, un discepolo, è come fosse più di un rapporto genitoriale. Educare una persona significa plasmarla, o addirittura convertire una persona, significa rigenerarla di nuovo. Questo ci sta dicendo Rashi. Ha parlato per la prima volta del Chiura. Chiura non è fare il bagnetto, l'esame davanti al tribunale rabbinico, ma è un maestro che ti rigenera completamente, che ti traghetta, ti accompagna verso un'idea, un progetto, una vision di vita. Però qui sorge una domanda. Che fine ha fatto tutta questa gente che Abramo e Sarà hanno convertito all'ebraismo, monoteismo, che hanno messo insieme a Haran? Perché la Torah non ce ne parla più? Dove stanno tutto questo entourage, tutto questo movimento, tutto questo avvicinamento? Lasciamo per ora aperta questa grande domanda. Fatto sta che con queste premesse Abraham, Sarah, Lot e tutto il seguito raggiungono la terra di Canaan. Però al verso 10, immediatamente, cosa ci dice la Torah? La Torah ci dice che Baira Ab Baez, che nella terra di Canaan c'è una carestia e Abramo è costretto a scendere in Egitto. Vedete qui per la prima volta la Torah usa il verbo quando si lascia Eretz Israele, si scende, e non in senso geografico, si scende di Kedusha, di valorialità. Abramo scende in Egitto perché la carestia è molto grave. E che cosa ha detto Abramo? Qui c'è il primo dialogo orizzontale. La prima volta che nella Torah un uomo parla a un suo simile e si rivolge a un altro, due punti e una frase, è Abramo che dice: ora io so, mi rendo conto che tu sei una donna di bell'aspetto. Il dialogo interumano nella Torah inizia in famiglia, inizia in una coppia, inizia tra un marito e una moglie. Non ci sono altri dialoghi se prima non si riesce a sviluppare questo dialogo tra un'alterità per eccellenza. Un maschio e una femmina, un uomo e una donna, che si guardano negli occhi e si dicono qualche cosa. Sarà è bella dentro e fuori, e Abramo ne riconosce questa virtù. Però le dice che cosa? Di che tu sei mia sorella, affinché tu possa io possa vivere e possa in qualche modo e beneficiare grazie a te. Non voglio entrare adesso in questa cosa che abbiamo, dice la moglie, di tanti mitrascimpi che ha detto, voglio affrontare un altro tema. Sappiamo che i grandi sovrani dell'antichità godevano del cosiddetto ius prime noctis, cioè che un sovrano poteva abusare sessualmente di una moglie di un suo ospite. Quindi se Abramo avesse detto questa mia moglie, il faraone si sarebbe unito a lei, e tanto è che gli dice che è la sorella. Però il faraone la fa rapire ugualmente, la porta in casa sua e l'Eterno colpisce il faraone e la sua famiglia con delle grandi piaghe, tanto è che questo impedisce dei rapporti intimi tra il faraone e Sara. E a quel punto il faraone capisce e dice: ma tu perché mi hai fatto questo scherzetto? Perché non mi hai detto che è tua moglie? E Abramo dice: è anche un po' mia sorella, cioè di fatto era figlia del fratello. A quel punto il faraone lo fa accompagnare e scortano, mandano via Abramo e sua moglie, Lot e tutti quanti. E dopo questa storia il faraone fa molti regali ad Abramo, che la Torah ci racconta. Adesso cerchiamo di seguire bene il testo, che soprattutto di questo capitolo, il capitolo 13, in cui voglio occuparmi. Vayal Abraham in Mitzrayim uveishto Bechula shelo Belote immo Anegma. Abramo salì, vedete, se la discesa, se l'andata in Egitto è espressa con il verbo Vayeret, è una discesa. Qui il ritorno in Eretz Israele è espresso con il verbo e salì Abramo dall'Egitto. È in qualche modo la prima alia. Dopo, ovviamente, c'è stata la prima chiamata di Dio ad Abramo di dirigersi verso Eretz Israele. Abramo torna in Egitto, sale in Egitto e si diresse, ce lo dice, lasci lui, la moglie e tutto ciò che aveva, e lotte insieme a lui. Ora, al verso 2, il testo ci dice: Be Abraham kaved meot, ba bigne, ba kesef, uva zahav. E Abramo era molto carico di beni, di bestiame, di argento e di oro. Cioè il faraone lo aveva arricchito, lo aveva riempito di regali. Lui viaggia ripercorrendo la stessa strada, le stesse tappe dell'andata, tornando dall'Egitto e passando per Betel, e giunse al luogo dell'altare che aveva già costruito lì, e lì invoca il nome di Hashem. Ora, attenti qui al verso 5. Begam le lot aulech et Abraham aya son וגאי באוהלים. ינקי לוט אביבה מולטו בסטיאמי, שסיירה מולטו אלקידו, קוויסטו צ'ידיגוני קומנטי, solo per merito del fatto che è andato, che ha seguito Abramo. Però la Torah ci dice, il verso 6, Belonna Saudam Haez la Shevet Yachdav Kiaia Erusham Rab Beloia Eru la Shevet Yachdav. E la terra non è più in grado di sostenere, non c'è abbastanza e pascolo sufficiente perché i possedimenti potessero convivere, sono tanti e talmente enormi. Questa è questa quantità del bestiame. Non c'è posto per tutti e due. Allora al verso 7, il verso su cui voglio ragionare con voi, vai arif ben roe migne Abraham, uben roe migne Lot, bea kenani, bea pesi, az Yosef ba'aretz. E ci fu una disputa, una lite, tra i pastori del gregge di Abramo e tra i pastori del gregge di Lot, e i Chenenei e i Perisei già abitavano in Eskenan. Allora, qui abbiamo qualche domanda. Prima domanda, la Torah qui non ci dice il motivo di questo conflitto, non c'è scritto, c'è scoppia una lite. Qual è il motivo di questa lite? Il motivo di questa lite, vediamo questo Rashi al 7, cerco di ingrandirlo. Vai a rife le fici a Iuro Avicellot Rishaim Umaim Bentam Bisdot Achim, perché i pastori di Lot sono dei malvagi e fanno pascolare i loro animali nei campi degli altri, mentre i pastori di Abramo stanno molto attenti al Agesel, al furto. Con che punto questo? Che addirittura mettevano la museruola ai loro animali affinché non smangiucchiassero dall'erba dei campi di Lot. Questa può sembrare una pazzecola, ma dimostra in qualche modo non solo la grande rettitudine di Abramo, ma Abramo ha fatto sua la lezione che il mondo di Noach, il primo mondo di Noach, è stato colpito dal diluvio perché nella terra c'era molta violenza. E di quale violenza si parla? Si tratta appunto del Gesel, cioè le persone abusavano, si sfruttavano, si ingannavano commercialmente l'una con l'altra, non stanno attenti alla proprietà del prossimo. Il Geset è avrà una trasgressione gravissima, Addirittura pensate che se io sono pagato per fare un lavoro e sono addirittura conti del Talmud di Tzadikim che non si distraevano neanche per salutare un'altra persona che li salutava, per non distrarsi dal lavoro, perché dicevano il padrone mi paga per questo lavoro e se io interrompo il mio lavoro per salutare il prossimo, io sto in qualche modo facendo del gesel, sto rubando denaro a chi mi dà da lavorare, pensate. E invece i pastori di Lot sono approssimativi, sono faciloni, e dicono, vabbè, perché fanno questo? Ce lo diceva, sì, beremo meglio, loro dicono, Nittenare di Abramo, la terra è stata data ad Abramo, Belò è mio esce, ma lui non ha eredi, non ha figli, Belot ben archivio e ciò, e Lot è figlio di suo fratello, che sarà il suo erede, ben se chiese. Quindi non stiamo facendo del chiese, non stiamo facendo frode. Ma anche tu può bere, anche la nipia pesi ase, io c'è mai, blose rabbia, ma dai, però il testo che dice in questo strano verso ci dice che la terra, come dice qui il testo, che in quei tempi i cananei e i perizzei abitavano il paese. Cosa ci sta dicendo qui Rashi? Rashi ci ha spiegato innanzitutto il motivo per cui c'è questa contesa, c'è questa disputa tra i pastori, che già riflette il modo di essere di Lot e dei suoi collaboratori, e l'approccio di Abramo e i suoi collaboratori. Ma qui la domanda, per quale motivo la Torah, dopo questa disputa, ci dice, e i Cananei e i Perizzei a quei tempi abitavano il paese? Che c'entra questo verso qui? Perché la Torah mette questa aggiunta? Perché questa è la risposta ai pastori di Lotte, che per ingordigia, per cupidigia, per attaccamento al denaro, alla ricchezza, si attaccano ad ogni motivazione. Allora fanno questo ragionamento e dicono: ma tanto la terra sarà tutta da Abramo, Dio l'ha promessa a lui. Cioè, sarà già la promessa. Abramo non ha figli, non ha eredi, l'unico suo erede è Lot. Per cui tanto vale che noi siamo giustificati a mangiarci tutto subito. Ma la Torah dice, guarda che la terra ancora non è di Abramo, perché la promessa che Dio ha fatto ad Abramo non si è realizzata, perché in quella terra adesso ci stanno i Cananei e i Perizzei. Ecco perché subito dopo questa storiella, ecco perché la terra viene a aggiungerci una precisazione che sembra non cogente con tutto il resto. Io, ma che me ne importa a me che tu mi dici adesso che i Cananei e i Perizzei stanno, vivono, abitano in Israele. Perché questo per dirci che molto spesso noi, per giustificare delle cattive azioni, noi imbrogliamo il prossimo, perché tutti con la ricchezza abbiamo spesso un rapporto malato, ci attacchiamo agli specchi e vogliamo in qualche modo giustificare questo atteggiamento molto poco gradevole con mille scuse. ce la campiamo dei diritti, che come in questo caso non sono diritti, cioè neanche Abramo ha ancora diritto su questa terra, perché è di Canaanei, per cui tanto più non ce l'ha Lot e tanto più non ce l'hanno neanche i pastori. Allora, a questo punto, al verso 8, Vayomer Avram el Lot, Anna teimeiva beni uvenecha, uvene vai, uvene vecha, ki anashim achim anachu. Abramo ha detto a Lot, ti prego, non ci sia nessuna contesa, nessuna discordia tra me e te, tra i miei pastori e i tuoi pastori, perché noi siamo fratelli. Sappiamo che Lot non è il fratello di Abramo, è semmai il figlio del fratello. Però qui la Scia Lot ci dice che questa espressione Achim, ci dice Anashim Achim che Eovim sono vicini, nel senso sono appiccicati, sono tutt'uno, sono vicini di approccio, di visione. Un midrash che da Domim Beklastepanim, il midrash dice che addirittura le loro sembianze del volto, la loro fisionomia è identica. Quindi, come dire, è pesante per Abramo dover dire questo a suo nipote che è come un fratello. Però Abramo capisce e dice: non possiamo più stare insieme. E dice: tutta la terra è davanti a te. Scegli tu. Dove vuoi andare, Lot? Però sappi, dividiti da me, e se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Qui possiamo estremi, possiamo, diciamo, un pochino sdrammatizzare. Io andrò a destra, come dice Rashi, vuol dire io starò alla tua destra, sarò sempre pronto ad aiutarti, ma se tu vai a destra, io vado a sinistra. Ok? Qui c'è una richiesta di Abramo di separazione senza pathos, senza alcun dramma. Non possiamo stare insieme. Dividiamoci. Lot, il buon Lot, invece di dire: ma tu sei il mio tutore, il mio mentore, il mio maestro, mio zio, mio cognato, siamo fratelli, che ha fatto Lot? A verso 10, Baissa Lot et Nab, Baiai et Kol Kikara Yatten, Kirulam Ashke. לבני שרת השם את סדום בן תמרה, כי גן השם כארץ מצרים בואך הצוהר. לוט עלצו ליוקי. נונן גוודתו, נראה כי הפרמבו נפצו דמפו, נראה כי אומינותו, עלצדו ליוקי, אפיסטו, לינטרה, כי קל לינטרה פיאנה דל ג'ורדנו, פינו הצוהר. Siamo dove oggi c'è il Mar Morto, è una terra che era molto rigogliosa, ben irrigata da corsi d'acqua, ancora prima che Hashem distruggesse Sodoma e Gomorra, era piena di alberi. Addirittura dice: come il giardino di Kegan Hashem, come un giardino di Hashem, come la terra d'Egitto. Quindi abbiamo la dimostrazione che l'Egitto è paragonato e chiamato il giardino di Dio. Cioè, è talmente bello da un punto di vista estetico che è uguale a Sodoma. Cioè, molto spesso la bellezza estetica non corrisponde affatto al valore morale, etico di un posto. Sì, è il posto più bello, più rigoglioso del mondo. La Torah lo dice, e che Ganasce non c'è un posto bello dell'Egitto. E non è un caso qui che Sodoma, dove Lot vuole dirci, sì, è paragonata all'Egitto. Cioè vai dalla Padella alla Brace, probabilmente Lot influenzato dal viaggio in Egitto, dalla discesa in Egitto, non hai fatto l'aria, non hai salito di livello come a Paramonsaia, è rimasto con la testa nell'Egitto, non è uscito dall'Egitto. Cioè, uscire dall'Egitto anche qui significa che dobbiamo fare uscire l'Egitto da noi prima di uscire dall'Egitto, perché scegliere Sodoma, il livello basso di Sodoma, perché qui la Torah ce lo dice al verso 13, Lot abitò con gli uomini di Sodoma che erano malvagi e gravemente colpevoli, in quanto intenzionalmente ribelli nei confronti di Hashem. Non è che non lo sapesse, Lot ha fatto una scelta molto precisa, ha voltato la faccia ai valori della Torah, che il suo maestro, il suo punto di riferimento, gli stava dando per scegliere un posto molto ricco, molto fertile, nonostante il livello morale, etico, dove cresce i suoi figli, era pessimo, il peggio del peggio. Mentre Abramo abitò nella terra di Canaan, mettendo le sue tende. E al verso 14 Dio si rivolge di nuovo ad Abramo, a Hashem, a Mai, a Elam, a Chare, lo Memo. Cioè Dio torna a parlare con Abramo soltanto dopo che Lot si separa da lui. E l'Eterno a quel punto dice ad Abramo, alza gli occhi e dal luogo dove ti trovi guarda a nord, a sud, a occidente, incidente, perché tutto questo paese lo darò a te e alla tua discendenza, che non è Lot. Lot ha fatto una scelta ben precisa. Quindi qui noi ci troviamo dopo questa prima uscita dall'Egitto di fronte a una lotta di valori. C'è chi sceglie l'apparenza, la bellezza, l'opportunità economica, e c'è chi sceglie invece un posto che è pieno di beaha, anche se spesso è sottoposto alla carestia, alle difficoltà economiche. Ora, a tutto il capitolo 14, a questo punto, si parla di una guerra, una sorta di guerra mondiale. Ci sono quattro re contro cinque re che combattono per l'egemonia di questi posti. Sembra una terra economica, dura molti anni, non coinvolge Abramo questa guerra mondiale, perché i quattro re vincono, assoggettano i cinque re. Il capo di questa guerra Nimrod, il re di Shinash, era Babilonia, il posto come la Torah indica, il luogo della Torre di Babele. E come finisce questa guerra? Questa guerra finisce con il rapimento di Lot. Addirittura il Midrash dice che lo scopo di questa guerra, in pratica, era solo la cattura di Lot. Baikhu e Lot, il verso 12, figlio del fratello di Abramo, e lui stava a Sedom. Ok? Catturano Abramo, va, viene informato che Lot è stato fatto prigioniero, corre a liberarlo con 318 persone. Questo l'abbiamo studiato lo scorso anno, e sbaraglia tutti quanti e recupera tutto il bottino di Sodoma e riconduce il suo nipote Lot, per cui nonostante il voltafaccia, Abramo salva la vita a Lot. Il re di Sodoma va incontro ad Abramo, e cosa succede? Questo strano personaggio che è Malchisedec, e il re di Sodoma, al verso 21, cosa dice ad Abramo? Consegnami le persone che hai catturato e dietro il bottino. Cosa gli dice Abramo? Hai detto, ma io giuro davanti a Dio che non voglio da te né un filo né un legaccio di sandali e che non prenderò nulla di tutto ciò che ti appartiene. Ok? Abramo gli consegna tutto e soprattutto gli consegna anche le persone, anche i prigionieri, dando un messaggio fortissimo ai re di Sodoma che le persone non sono oggetti, non possono essere trattati come bottino di guerra. Cosa ci dice? Qui ci dice una cosa meravigliosa, che i figli di Abramo, lui ha detto, non voglio neanche un laccio di scarpe da tenere, anche un filo, assieme ricompenserà la discendenza di Abramo con i lacci dei tefillin. Allora, ancora una volta qui, vuol dire che la nostra ricompensa si gioca su tutt'altro. Abramo rifiuta i soldi. Abramo rifiuta anche in modo sprezzante, come di non voglio niente da te. Non sei tu che mi arricchisci. La ricchezza viene da altro. La ricchezza è un'altra cosa. Allora, Lot, chi è Lot in tutto questo? Lot è uno tzaddik. Dovece un midrash che dice che Hashem si sarebbe arrabbiato con Abramo, che ha mandato via Lot, perché Lot non solo è uno tzaddik, Lot è il capostipite del Mashiach, che nella parasha che leggeremo il prossimo Shabbat in Baia, quando le figlie di Lot si uniranno con lui, perché pensano che nel mondo non c'è più nessuno, da quell'incesto nascerà Moab, Ammon e Moab, e da Moab, dei Moabiti, nascerà Ruth, il Lot c'è la scintilla del Mashiach. Quindi Abramo fa di tutto per liberare questa scintilla che si trova nei bassi fondi, nel posto più torbido in assoluto, che è Sodoma. Allora, da un lato lo rimprovera che ha fatto andare via Lot all'inizio, dall'altro lato un altro midrash dice, no, c'è un midrash, due maestri che dicono, secondo uno che Dio si sarebbe arrabbiato, secondo un altro che dice, tu Abramo dovevi capirlo da subito, e Lot. Lot è uno tzaddik, però uno tzaddik che di fronte ai soldi non capisce più nulla, viene irretito. Questo lo vediamo anche sempre la prossima settimana, quando gli angeli vanno a salvarlo per portarlo via da Sodoma, che sta per essere distrutta. Lot, c'è questa parola sanissima, dice, Vait mamma, Lot induce, è incerto. C'è un segno musicale su quella parola che è molto raro, che è usato solo 4 volte nella Torah, che indica una doppiezza, un'incertezza. Lot avrebbe detto agli angeli, aspettate un attimo, devo sistemare il conto in banca, devo prendere i gioielli, e irretito dalla ricchezza. Non ha un rapporto kasher con i soldi. Cosa che Abramo qui ci insegna, che lui, è vero, in Egitto i regali dal faraone dipende come lo arricchisce il faraone, ma lì c'è una carestia. C'è stato un danno che ha subito, ma non abusa, non si approfitta usando le persone come oggetti di fronte a di Sodoma, o vedendo una terra rigogliosa e fertile. E come se Abramo dicesse la pannasa, come dirà subito nella promessa, capitolo 15, al verso 1, in cui la Torah cosa dice? Abramo, non temere, la tua ricompensa sarà grande. Si tratta di un'altra ricompensa. Questo ci dice che molto spesso anche persone come Lot, anche persone giuste, molto kasher, con i soldi hanno un rapporto perverso. Eppure di giustificare questo rapporto perverso con i soldi, cercano le giustificazioni più astruse, addirittura quelle che usano i pastori di Lot. Ora voglio concludere tutta questa lezione. Lot è il nipote di Abramo, potremmo dire l'antesignano dell'ebreo lontano, che si stacca coscientemente dallo zio, privilegiando un modello di vita diverso, anteponendo la dimensione del calcolo utilitaristico allo sviluppo dell'essere del progetto che il maestro gli ha indicato. Eppure l'accogliente Abramo, colui che più di ogni altro lancia il progetto fratellanza con ogni individuo, che la sua tenda è aperta sempre a qualsiasi cosa, a tutti, si mostra viceversa molto risoluto nei confronti del suo consanguigno. C'è tanto posto, vattene stanza a parte, il distacco e senza pathos e senza alcuna condanna. Perché Abramo, così altruista, sempre preoccupato per il bene del prossimo, sembra non perseguire alcun tentativo di riunificazione con il suo discepolo? Perché non cerca di convincerlo a restare con lui e a condividere il suo progetto? Allora, potremmo dire che forse quando si mette a fuoco che le persone a noi più vicine e di cui ci preoccupiamo maggiormente compiono scelte di vita assolutamente contrastanti e incompatibili con le nostre, è preferibile lasciarle andare. Non possono esserci compromessi e accomodamenti quando le scelte di vita diventano inconciliabili. Nonostante la sofferenza che questa separazione ci procura, dobbiamo rispettare la libertà di ciascuno, pur assicurando la nostra disponibilità a mettere in salvo quelle potenzialità che probabilmente emergeranno in un tempo lontano, quando Lot, il discepolo che si allontana, diviene prigioniero dei nemici della Torah. Nimrod, nella guerra mondiale che fa? La fa per impossessarsi di Lot, che è il figlio di Aran, che ha ucciso nella fornace. Tu, Abramo, ti sei preso il figlio di Aran che io ho ucciso, io me lo riprendo. Abramo rischia la sua stessa vita per salvarlo, mette in gioco se stesso, la sua scuola, per liberarlo dalla prigionia. Quindi Abramo, il primo ebreo, ci insegna che un maestro, che un leader, non è un missionario. Cioè, se un ebreo si vuole suicidare ebreamente, noi non possiamo andargli appresso. Ma un maestro deve aiutare ad assumersi le proprie responsabilità delle proprie scelte e delle loro conseguenze. C'è una grande differenza tra un maestro e un missionario. I leader di Israele non sono dei missionari, sono dei maestri. Tutti Shabbat Shalom, che possiamo passare tutti buon Shabbat, e che questo Shabbat ci porti la guarigione, o fa che va la voce. Amen.